Il titolo della riflessione di questa sera è Il cuore del Vangelo secondo Paolo, un tentativo di raccogliere in una frase il contenuto dei capitoli 1-8 della lettera ai Romani. Ma diciamo che per fare una spiegazione ragionevolmente distesa dei capitoli 1-8 della lettera ai Romani ci vorrebbero almeno 16 ore. Che lei ride, che è il tempo che ci metto quando insegno Romani 1-8 alla scuola di formazione teologica. Questi 8 capitoli li spiego tutte le volte che si fa San Paolo e ad ogni capitolo dedico 2 ore, di meno non si riesce. Quindi stasera io faccio un tentativo di dire qualcosa del cuore del Vangelo secondo Paolo, perché mi raccomando, il cuore del Vangelo, lui tenta di dirlo, ma ha bisogno di 8, anzi veramente ne ha bisogno di 11, perché tutta la parte sistematica arriverebbe fino al capitolo 11. E se lui per dire il cuore del Vangelo si prende 11 capitoli, beh, capite che questo cuore è un cuore complesso che merita appunto tutta una serie di riflessioni. Noi speriamo di non sbagliare a identificare la parte più cruciale di questa presentazione di Paolo, va bene? Adesso poi vediamo. Penso che convenga fare così. Partiamo dal punto in cui Paolo enuncia la tesi. E su questo ci spendo un po', poi a seconda del tempo che mi rimane vedo che cosa dire del resto. Però è chiara la questione. Allora, la lettera ai Romani, su cui stiamo stasera, è una lettera un po' particolare, ha una caratteristica che è un'anomalia per le lettere di Paolo. Qual è? Di norma Paolo scrive a una comunità che lui ha fondato. Anzi, ad un certo punto, proprio in questa lettera ai Romani, dice che io mi sono fatto un punto d'onore di non annunciare il Vangelo dove già degli altri l'avevano predicato. Io vado solo laddove Cristo non è stato ancora annunciato, e di norma, appunto, questo significa che allora quando lui scrive una lettera, la scrive a una comunità che lui ha fondato, di cui lui è il padre, che lui conosce benissimo e la quale comunità conosce lui. Bene, la lettera ai Romani è anomala, è un'anomalia rispetto a questo quadro e a questo principio fondamentale. Paolo non conosce questa comunità, non è mai stato a Roma, e la comunità non conosce lui direttamente. Dunque, Paolo scrive questa lettera a una comunità che non lo conosce e che lui non conosce, perché? Perché ha in animo di andare a Roma. Ma non come qualche pellegrinaggio, pseudo pellegrinaggio che va a Roma così poi non si sa. No, cioè lui vuole andare a Roma perché è l'apostolo dei gentili, quindi vuole predicare il Vangelo anche lì. Insomma, ci sono delle ragioni per le quali vuole andare a Roma, ma adesso non è il caso di scendere troppo nei dettagli. Il punto è, Paolo ha deciso di andare a Roma, si sente chiamato da Dio a fare questo, e scrive la lettera come preparazione al viaggio. Riesco a mostrarvi la anomalia della lettera, cioè di solito Paolo scrive una lettera ad una comunità che lo ha già sentito predicare a lungo, mesi, anni. Poi va via e scrive la lettera. No, qui no, scrive la lettera a una comunità che non l'ha mai sentito predicare. Questo è interessante, perché allora è chiaro che lui si impegna in questa lettera, si impegna a dire il cuore del suo messaggio, proprio come biglietto da visita. In vista di questo viaggio, Paolo manda uno scritto con cui intende presentare in anticipo, per iscritto, quel Vangelo che lui si propone poi di predicare a voce una volta arrivato a Roma. Dunque la lettera ai Romani è anomala, ha questa caratteristica che la rende diversa dalle altre lettere classiche dell'Apostolo. Seconda caratteristica che si evince da quello che ho già detto. La lettera ai Romani allora è la lettera più sistematica di tutto l'epistolario paolino. Perché? Ah, lo capite subito. Di solito Paolo scrive una lettera perché c'è un problema. Corinto, sono successi un po' di pastrocchi, un po' li ha saputi per lettera, un po' li hanno riferiti, scrive una lettera in cui tocca uno dopo l'altro tutti i problemi che sono nati a Corinto. Ma anche Tessalonicesi è la stessa cosa. Va su questioni concrete, contingenti, di cui è venuto a conoscenza. Ma nel caso di Romani non è tanto questo. Nel caso di Romani, come ho già detto, e quindi adesso lo ribadisco, lo voglio mettere a fuoco, Paolo si propone di fare una esposizione il più possibile sistematica del cuore del Vangelo. È la più sistematica, la più organica delle lettere di Paolo. Però attenzione, e chiudo con i preliminari, dopo vado al testo. Attenzione, questo non vuol dire che nello scrivere la lettera ai Romani Paolo ha fatto come San Tommaso d'Aquino nel Medioevo una specie di summa teologica, cioè un trattato dove ha toccato tutte le questioni. Allora, diciamo qualcosa su Dio, poi sul suo figlio Gesù Cristo, poi sullo Spirito, poi sulla Chiesa, poi l'antropologia, poi l'escaton, quindi i novissimi, l'escatologia. No, non in questo senso. Paolo non ha inteso fare una summa, cioè una presentazione completa, completa di tutti gli aspetti della sua teologia e della sua spiritualità. No, è quello che abbiamo messo nel titolo. Non tutto, ma il cuore. Non vuole esporre tutto, non vuole dire tutti gli aspetti, gli preme dire ciò che per lui è centrale, fondamentale, è il punto di partenza, dopo il resto si innesta lì. Va bene? Possiamo anche andare a casa, poi leggete la lettera ai Romani e abbiamo finito a questo punto. Cioè, guardatevela e vi trovate quello che per Paolo appunto è il fondamento. Allora, comunque le cose che ho detto enfatizzano un minimo l'importanza di questo testo, che è comunque davvero un testo straordinario, che ha avuto nella storia della Chiesa un'importanza formidabile, formidabile. Nella Chiesa, allora, quando si annuncia il Vangelo, bisognerebbe sempre ricordarsi che cosa è per Paolo, il Vangelo, il cuore del Vangelo. Allora io adesso leggo i versetti 16-17 del capitolo primo. Io non so se qualcuno di voi ha sotto la Bibbia di Gerusalemme, la Bibbia di Gerusalemme è vecchia edizione, perché ormai i leoniani stanno per buttare fuori la nuova edizione, ovviamente. Ma non so se su questo punto la nuova edizione sarà diversa dalla vecchia. La vecchia, quella che abbiamo usato molti di noi almeno in tutti questi anni, mette questo titolo: Enunciazione della tesi. Enunciazione della tesi. Questo titoletto vale per i versetti 16-17. Enunciazione della tesi. Ci ha preso, è proprio vero, è proprio così. Cioè, qui Paolo espone in modo sintetico la tesi che poi lui argomenterà, dimostrerà, amplierà in tutto quello che segue fino al capitolo 11 compreso. Allora sentiamo qual è la tesi che poi Paolo cercherà di dimostrare, di argomentare nel seguito della lettera. Io infatti, dice, non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. È in esso che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà mediante la fede. È tutto chiaro? Una cosa giusta. Sì, è vero che il linguaggio non è immediatamente il nostro, lo sforzo è poi questo, certo. Ma che significato attribuisce Paolo a certe parole? Allora, per raccapezzarci un po' in questi due versetti, che allora avete capito, questi due versetti hanno una densità, hanno un peso specifico molto molto alto. Qui si concentra appunto la tesi fondamentale che Paolo vorrà poi dimostrare. Questa esposizione è fatta di tre frasi, ci sono tre frasi di lunghezza diseguale. La prima è breve, la seconda un po' più lunga, la terza è più lunga, e sono nel greco raccordate da una particella causale, che in greco è un gar. Gar vuol dire infatti, vuol dire perché, poiché. Quindi è chiaro che Paolo concatena le frasi, le concatena. Sono tre le frasi, allora noi le prendiamo ad una e cerchiamo di spiegarle, e anche di spiegare il loro nesso. La prima frase: io non mi vergogno del Vangelo. Io non mi vergogno del Vangelo. Dunque, Paolo fa una dichiarazione che riguarda lui: io non mi vergogno. Nella Bibbia la vergogna non è tanto legata alla questione del pudore, è piuttosto una questione di fallimento. Uno che si vergogna è uno che ha fallito, uno che è rimasto in braghe di tela, è rimasto deluso, ecco, quello è colui che rimane svergognato. Paolo dice: no, io non sono in queste situazioni, io non mi vergogno, io non resto deluso, non resto ingannato dal Vangelo. Per Paolo il Vangelo non è un libro, non è un libro. Allora, vedete la prima parola che per lui ha un senso e per noi ne ha un altro, perché per noi immediatamente il Vangelo è il Vangelo secondo Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Ora, nel Nuovo Testamento la parola Vangelo non indica mai un libro, mai, mai. La parola Vangelo, quando la troviamo nel Nuovo Testamento, è una parola dinamica. Vangelo, nella lingua di Paolo, vuol dire evangelizzazione. Non è una parola statica. Vangelo, se io penso a un libro, è una cosa ferma, statica. Ma per Paolo, Evangelion, Vangelo, vuol dire annuncio del Vangelo, predicazione del Vangelo, evangelizzazione. Allora la frase vuol dire tutta un'altra cosa, vuol dire: io non mi vergogno di evangelizzare, non mi vergogno di annunciare il Vangelo. Non è tanto la questione non mi vergogno di osservare il Vangelo, è chiaro che Paolo osserva il Vangelo, ma non è questo il punto. Qui sta parlando dell'annuncio, della predicazione. La prima frase è questa: io non mi vergogno di annunciare il Vangelo. E che cos'è per Paolo il Vangelo? E perché non si vergogna di annunciare il Vangelo? Seconda frase: perché è potenza di Dio, dynamis, potenza, forza. Dynamis, potenza di Dio per la salvezza, per chiunque crede, per il giudeo prima e per il greco. Seconda frase: e fu sera e fu mattino, secondo giorno. Questa è la seconda frase di questa enunciazione della tesi. cos'è per Paolo il Vangelo. Paolo dice: il Vangelo, cioè l'evangelizzazione, è una forza divina, è una potenza divina. È una visione molto bella, no? Molto bella. Insomma, l'idea di Paolo è che Dio, che è nei cieli altissimi, dispiega la sua potenza dentro la storia in forza dell'annuncio del Vangelo. Laddove è annunciato il Vangelo, la potenza dell'Altissimo è operativa nella storia. È straordinario, è una visione bellissima, magnifica. La predicazione, l'evangelizzazione, l'annuncio del Vangelo sono il luogo, il contesto in cui la potenza divina, lui è l'onnipotente, ma la sua potenza si dispiega nella storia degli uomini laddove c'è qualcuno che annuncia il Vangelo. Io non mi vergogno di evangelizzare, perché l'evangelizzazione è la potenza di Dio dentro la storia. Ma che tipo di potenza? Perché poi noi, anche qui il nostro immaginario non è lo stesso di Paolo. La potenza, per noi uno potente è potente perché può fare quello che vuole. Noi associamo spesso, non so se in Oriente facciano lo stesso, ma noi occidentali associamo spesso la potenza all'arbitrio. Uno è tanto più potente quanto più può fare quello che gli pare. Il potente è quello che dispone a suo piacimento. Com'è triste quando noi applichiamo questa idea di potenza a Dio. Come che Dio sia potente perché asseconda un tiramento o un altro. Oggi è così e domani è così, ma proprio qui è potente perché fa quello che vuole. Questi sono i potenti della terra, vero? Ma la potenza di Dio non è mica così. Paolo lo dice chiaramente, dice che la potenza di Dio è dynamis eis soterian, cioè è una potenza in vista della salvezza. Dio dispiega una potenza salvifica, dunque benefica, una potenza che non è sotto il segno dell'arbitrio, del dominio, non è la potenza del faraone che oggi dice: beh, guarda, fino a ieri ti ho dato la paglia, adesso niente paglia e fai lo stesso numero di mattoni, e lui è potente, lo può fare. Questa è la potenza del faraone. La potenza di Dio è una potenza in vista della salvezza. Ora, questa potenza salvifica di Dio, una potenza che ha uno scopo preciso e che non devia da quello scopo, è una potenza che opera la salvezza. Bene, questa potenza salvifica dentro la storia si concretizza laddove si annuncia il Vangelo. Io non mi vergogno di annunciare il Vangelo, perché nell'annuncio del Vangelo si attua dentro la storia la potenza di Dio come potenza che salva, come potenza buona, una potenza in vista del bene degli uomini. Per chi? Ci manca un pezzo, poi abbiamo finito la seconda frase. Dice: per chiunque crede. Giudeo prima e poi il greco. Quindi Paolo sa bene che Dio ha un piano, in questo piano il popolo ebraico ha un ruolo unico, ma sa anche che questo piano è un piano per tutti. Quindi il giudeo ha il suo ruolo e merita essere ricordato per primo. Ma poi ci sono i greci, cioè tutti gli altri. Greci qui vuol dire tutti i non ebrei, quindi anche noi. Ma rimaniamo un attimo sulla fede, perché questo è il punto fondamentale. Questa potenza divina, che è una potenza volta alla salvezza, al bene degli uomini, è per chiunque crede. Allora mi domando, cosa voleva dire per Paolo questa frase? Per chiunque crede, che cosa è implicato in questa espressione? una potenza divina per la salvezza per chiunque crede. Sono implicate alcune cose che adesso provo di dire. La prima cosa implicata è questa. Per Paolo la fede, prima di tutto, è un atto di fiducia. Quindi, per chi è la salvezza? Chi è raggiunto da questa potenza salvifica? Chi fa un atto di fiducia? Ma voi capite che fare un atto di fiducia significa appoggiarsi a qualcuno, a qualcosa che è fuori di me. Chi è pago di sé non ha bisogno di fare atti di fiducia, anzi, confida in sé, fine delle trasmissioni. Non vive nessuna dimensione di fede, no? La fede implica intanto capite che qui c'è proprio in gioco una dimensione profondamente personale. Qui parlare di fede significa che è chiamata in causa tutta la nostra persona, e tutta la nostra persona è appellata, è invitata a compiere un fondamentale atto di affidamento, di fiducia. Fiducia vuol dire che io mi apro a ricevere qualche cosa dall'esterno, no? Questo è implicato nell'avere fiducia. Implica che io mi appoggio a qualcosa che sta fuori di me. Questo è molto importante. Perché dunque la fede sconfessa ogni pretesa di autosufficienza. Non c'è salvezza laddove non si esce da una pretesa di autosufficienza. C'è un secondo aspetto per chiunque crede. Paolo lo dice molto chiaramente, c'è una dimensione universale. Per chi è la salvezza? In un'altra sua lettera Paolo dice, il mondo è diviso così, ci sono i giudei e ci sono i gentili, poi ci sono gli schiavi e i liberi, poi ci sono uomini e donne, la differenza religiosa, sociologica e sessuale, no? Sono le tre fondamentali differenze. L'umanità è divisa su base religiosa, sociologica, sessuale. Paolo dice, la salvezza è per chiunque. La differenza non è etnica, non è fondata sulla differenza dei sessi, è credere o non credere. Questa è l'unica differenza. Chiunque crede è salvato, chiunque, universale. Sei un giudeo o sei un greco, non ha importanza. Sei schiavo o libero, non ha importanza. Sei uomo o donna, maschio o femmina, non ha importanza. L'unica discriminante è la fede. Quindi dunque questa offerta di Dio, Dio offre la salvezza con una destinazione assolutamente universale. Nessuno può dire io ne sono escluso per la mia condizione di partenza. Ah no, no. Tu ne sei escluso soltanto se vivi una forma di ripiegamento autosufficiente su te stesso. Terza frase. Io non mi vergogno di evangelizzare, ha detto, perché nell'annuncio del Vangelo la potenza dell'Altissimo si attua dentro la storia ed è una potenza che salva. E chi salva? Chiunque crede. Ciò che è decisivo per essere salvati è questa consegna di sé, questo affidarsi. L'ultima frase è la più lunga, occupa tutto il versetto 17, e dice così, perché, qui è un peccato che nella traduzione italiana, quella vecchia, quella nuova, non so se qualcuno di voi ha qui sotto la CEI riveduta, no, e credo che esca il 10, sì, l'edizione della Tascabile, c'è i Ueci, perché l'edizione monumentale esiste già, quindi se qualcuno aveva magari un cariolino, poi si era portato dietro la Bibbia da 20 kg. Sì, esce il 10. Non lo so com'è la nuova edizione della CEI. La vecchia non aveva lasciato cadere quel infatti, quel perché, che però c'è, è bene ricordarselo, ci capiamo poi lo stesso, Però quel perché è molto espressivo. Quindi Paolo dice, perché la giustizia di Dio si rivela in esso, di fede in fede. Allora adesso mi incombe, prima che i primi comincino a crollare dal sonno, di dire qualcosa su questa terza frase. In esso, nel Vangelo,
Esso è il Vangelo.
E diciamo che gli studiosi discutono, c'è qualcuno che pensa che sia Gesù, io penso che sia il Vangelo, quindi adesso qui stasera non posso trattare tutte le questioni, io penso che sia il Vangelo, poiché in esso, cioè nel Vangelo, ma ci sono studiosi che prendono quel en auto come in lui, un maschile, cioè riferito a Gesù, poiché in lui, no scusatemi, lo prendono come riferito al credente. La giustizia di Dio si rivela in lui, nel credente. Qualcuno intende così la frase, ma non complichiamoci troppo la vita. Io prendo la frase, quel en auto del greco riferito al Vangelo. In esso, nel Vangelo, la differenza alla fine non è enorme. In esso, nel Vangelo, nell'annuncio del Vangelo, nell'evangelizzazione, si rivela la giustizia di Dio. Sentite un po'. Cos'è questo rumore che c'è?
Probabilmente il rumore dell'artista.
Ah, ok. La seconda frase, di queste tre frasi, la seconda che abbiamo appena commentato, parlava della potenza salvifica di Dio, no? Perché in esso, perché esso è potenza di Dio per la salvezza. Adesso Paolo cambia terminologia, cambia parola. Dopo aver parlato di potenza salvifica, adesso parla di giustizia di Dio. Vi vedo comunque abbastanza tranquilli, ma pensateci un attimo. Per voi è immediatamente la stessa cosa. Potenza che salva, potenza salvifica e giustizia. La frase che abbiamo appena commentato parla di una potenza di Dio salvifica, l'ultima parla di giustizia di Dio. Ora, normalmente per noi, nel nostro uso comune, il termine giustizia si associa, diciamo, al contesto del tribunale, no? Comunque, giustizia implica il riferimento ad una legge, è giusto uno che osserva la legge, giusto è chi dà a ciascuno secondo ciò che quello ha fatto. Cioè, la nostra idea di giustizia, prima di tutto, è un'idea distributiva. Hai fatto il bene? Premio. Hai fatto il male, punizione, questo è giusto. Giustizia come giustizia retributiva, distributiva, che distribuisce secondo le azioni commesse. Ora, questa idea in Paolo è secondaria. Non dico che non c'è per niente, ma non sta assolutamente in primo piano, come non sta in primo piano in tutto l'Antico Testamento. E Paolo ragiona con le categorie della Bibbia, con le categorie dell'Antico Testamento. Per lui la giustizia non ha a che fare con la nostra idea di giustizia distributiva. Prima di tutto la giustizia per lui ha tutto un altro significato. Se posso leggere qualche frase, perché così. Sentite qualche passo. Prendo un passo da Isaia. Isaia. È il Signore che parla. Faccio avvicinare la mia giustizia, non è lontana. La mia salvezza non tarderà. In due frasi si usa prima, Dio usa prima la mia giustizia, poi la mia salvezza. Io penso che molti di voi dicano i salmi. Probabilmente vi siete accorti, dicendo i salmi, che c'è una regola fondamentale della poesia ebraica. I salmi sono dei componimenti poetici, anche i libri dei profeti sono per lo più componimenti poetici. Ora, c'è una regola fondamentale della poesia ebraica che è questa. Si chiama la regola del parallelismo sinonimico, cioè gli ebrei tendono a dire due volte la stessa cosa. Quindi fateci caso, se non ve ne siete accorti fino ad adesso, i salmi sono continuamente pieni di parallelismi sinonimici, cioè la prima riga dice una cosa e la seconda la ribatte. Così è qui. Allora, questo vuol dire che per l'idea biblica, nella mentalità biblica, la giustizia di Dio è un sinonimo della salvezza di Dio. Ma allora siamo vicinissimi a quello che abbiamo appena visto. Paolo può alternare. Il Vangelo è potenza salvifica e nel Vangelo si rivela la giustizia. Voi capite allora che giustizia e potenza salvifica non sono affatto in contrasto, sono due sinonimi per lui. Sono due sinonimi. Dire che Dio è giusto e dire che Dio agisce con potenza per la salvezza, per Paolo è la stessa cosa. Come mai gli vengono queste strane idee? Questa idea nasce dal patto, dall'alleanza. La categoria dell'alleanza è una categoria fondamentale nella Bibbia, lo sappiamo bene, no? Attraversa tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, l'alleanza. Cosa vuole dire che Dio è giusto? Vuol dire che Dio rispetta gli impegni che si è presi quando ha stabilito l'alleanza con noi. Ora, l'impegno che Dio si è preso, stabilendo l'alleanza, è quello di difendere e salvare il suo popolo. Allora capite? Dio è giusto quando interviene per salvare il popolo, perché in quel modo egli mantiene fede alla parola che ha data, e quindi è giusto. È chiaro l'idea? Allora, l'idea di giustizia, quando si tratta della giustizia di Dio, non ha immediatamente a che fare con dare a ciascuno il suo, hai fatto il bene, premio, hai fatto il male, punizione, ma piuttosto ha a che fare con l'idea che Dio tiene fede alle promesse che ha fatto, mantiene l'alleanza che ha stipulato e quindi interviene per salvare il partner di questa alleanza, il popolo, l'umanità. Allora Paolo dice che nel Vangelo, nell'annuncio del Vangelo, si svela la giustizia salvifica di Dio, quella giustizia per la quale egli non abbandona l'uomo, non abbandona il popolo in balia dei suoi nemici. Per questo lui non si vergogna di evangelizzare. Nell'annuncio del Vangelo è questa giustizia che salva, è questa giustizia per la quale Dio resta fedele al patto comunque. Questo si rivela nel Vangelo. E aggiunge un elemento che ci ha appena detto e che adesso lui vuole ribadire, di fede in fede, dice, di fede in fede. Perché questa grande insistenza? Perché per Paolo la fede è fondamentale, è il fondamento, è la base. Dopo ci saranno altre cose che si appoggiano sulla base, ma la fede è la base. Nel Vangelo si manifesta la giustizia salvifica di Dio, ma si manifesta laddove c'è un contesto di fede. La fede è l'inizio e la fine, punto di partenza e punto di approdo. Fuori dal dinamismo della fede non avviene niente di tutto questo. Questo vuol dire l'espressione di fede in fede. A questo punto Paolo ha enunciato la sua tesi. Paolo ha detto le cose fondamentali su cui tornerà per 11 capitoli. Prima di chiudere la sua enunciazione della tesi, abbozza un elemento di prova. Non si fa così anche nei procedimenti scientifici? Si enuncia una tesi o si fa un'ipotesi, poi bisogna cominciare a provare a portare delle argomentazioni, no? E Paolo allora comincia portando una prima argomentazione, è fin troppo ovvio quale sia la prima, è un testo biblico, perché è chiaro, la Bibbia è l'autorità suprema, no? Paolo è un uomo credente, appartiene al popolo ebraico, per lui la scrittura è il libro della rivelazione divina, no? Quindi qual è la prima prova che lui porta a sostegno di quello che ha appena dichiarato, per mostrare che non sta vaneggiando? La prima prova è un testo biblico. Cita un passo di Abacuc, profeta Abacuc. Il passo suona così: il giusto per la fede vivrà. Il giusto per la fede vivrà. Acei ha scambiato l'ordine delle parole e ha messo il giusto vivrà per la fede. Lasciamo l'ordine delle parole nel greco, che c'è nel greco. La frase sembra da interpretarsi così: colui che è giusto per la fede vivrà. Dunque Paolo trova nella Bibbia, trova in un testo profetico questa dichiarazione, che l'uomo diventa giusto, l'uomo ottiene una condizione di giustizia, l'uomo è proclamato, è reso giusto in forza della fede. Dunque la fede è decisiva. È la fede che fa sì che l'uomo diventi giusto. Questo uomo, divenuto giusto in forza della fede, accede alla vita, seconda parte della frase, ottiene la vita, vive, ha la vita, possiede la vita. Cosa possiamo fare adesso che sono le 9:15? Non so, potrebbero fare molte cose, ma... È chiaro che non posso andare avanti commentando i versetti con questa quantità di dettagli, ma non me lo sogno proprio, non avevo nessuna intenzione. Allora io adesso faccio semplicemente così. Vi dico che ci sono, da qui in poi, due grandi parti. Cioè, dopo che Paolo ha enunciato la tesi, comincia un'argomentazione molto serrata e anche molto complessa, che si suddivide in una serie di parti. Quelle che a noi interessano questa sera sono le prime due parti di questa riflessione, con la quale lui sostiene la sua tesi. Queste due parti sono bilanciate, sono quasi lunghe uguali. La prima arriva fino alla fine del capitolo 4 e la seconda occupa i capitoli da 5 a 8. Quindi abbiamo 4 più 4 capitoli. È questo, no, che è stato messo come titolo questa sera, Lettera ai Romani, capitolo 1:8. Ora, dentro questi capitoli 1:8 ci sono due grandi blocchi. Allora, adesso io vorrei provare di dirvi perché due blocchi e che cosa vuol fare, che cosa fa concretamente Paolo in ciascuno di questi due blocchi. Lo dico dapprima in termini molto generali, poi nella misura del tempo provo di aggiungere qualche elemento più di dettaglio. Contiamo di chiudere? Cioè io parlo un'oretta circa, diciamo, poi dopo magari lasciamo spazio per qualche eventuale reazione. Allora, la prima parte, i primi quattro capitoli, cosa fa qui Paolo? Paolo qui descrive il processo, il dinamismo, il processo attraverso il quale l'uomo diventa giusto. Usiamo pure una parola un po' tecnica. Paolo descrive il processo della giustificazione. Ma il processo della giustificazione non è quel processo in forza del quale lui mi ha beccato con le mani nella marmellata e io balbetto qualcosa per giustificarmi. È in questo senso, Non si tratta di giustificarsi nel senso di accampare qualche scusa, di trovare delle giustificazioni, Qui la parola ha un senso forte. Giustificare nel senso di fare giusto, rendere giusto, costituire in uno stato di giustizia. Come avviene che l'uomo sia stabilito in una condizione di giustizia? Come avviene? Paolo ci mette quattro capitoli a spiegare e descrive il processo attraverso il quale l'uomo, che non è giusto, l'uomo non è giusto, diventa giusto, viene reso giusto. Poi ci mette altri quattro capitoli per descrivere la vita dell'uomo giustificato. Una volta che l'uomo, che non è giusto, è stato reso giusto, cosa fa? Come vive? Qual è la sua vita? Quali sono le caratteristiche della sua vita? E qui allora i capitoli da 5 a 8. Quali sono le sue opere? Come agisce? Come si comporta? Capitoli 5 e 8. Così abbiamo detto la dinamica fondamentale del Vangelo di Paolo. Al cuore del Vangelo per Paolo ci sta questo, l'annuncio che l'uomo che non è giusto è stato reso giusto da Dio ad un certo punto, e poi sulla base di questo evento fondamentale come cresce e si sviluppa una vita che prenda sul serio il dono ricevuto. Se lo hai ricevuto davvero questo dono che cambia la vita, quali sono le linee lungo le quali si dispiega il tuo agire? Ecco, allora una descrizione in termini positivi, un bellissimo affresco della vita cristiana, in sostanza. Questo è quello che si trova nei capitoli da 5 a 8. Quindi se uno volesse, da Paolo, la descrizione dell'esistenza credente, deve andare soprattutto lì. Capitoli da 5 a 8. Allora adesso provo di far così, dedico qualche minuto alla prima parte, qualche minuto alla seconda, no? Questo processo della giustificazione. Com'è che l'uomo diventa giusto? La prima cosa che vorrei dirvi è questa. Paolo, nel suo parlare, nel suo esprimersi, ama usare delle immagini. È chiaro che deve prendere delle immagini che siano familiari a chi lo ascolta, perché se prende delle immagini sconosciute nessuno lo capisce. Allora deve andare a pescare delle situazioni che siano, diciamo, ordinarie all'interno del suo mondo, è evidente, e quindi non necessariamente poi per il nostro, ma insomma. Ve ne indico qualcuna di queste immagini che a Paolo piacciono tantissimo e che si trovano nella lettera ai Romani, ma anche nelle altre grandi lettere dell'Apostolo. La prima immagine è quella che già ho usato. La prima immagine è questa. Per Paolo, l'uomo davanti a Dio, è come un tale che viene portato in tribunale e che non ha nessuna speranza di cavarci piede. Perché? Perché è colpevole marcio. È colpevole, non c'è niente da fare, è uno che è in stato di ingiustizia, non ha osservato la legge e sta davanti al giudice. Ora, nel momento in cui è portato davanti al giudice ed è in una situazione di evidentissima colpa, avviene l'imprevisto, che il giudice, anziché comminargli la condanna che meriterebbe, lo proclama innocente. Ma attenzione, non si limita a proclamarlo, questo sarebbe troppo poco, lo rende innocente, lo rende giusto. Vedete che è un'immagine, cioè è un tentativo di dire che Dio per noi, in Gesù Cristo, ha fatto qualcosa che ha cambiato radicalmente la nostra vita. Come si fa a dire questo? Si cercano delle immagini. Il cuore della faccenda è questo che ho appena detto. La convinzione di Paolo e di tutti i cristiani delle origini, ma speriamo anche la nostra, la convinzione fondamentale di Paolo è questa, è una, che in Gesù Cristo Dio ha fatto qualcosa per noi, ma qualcosa che ha cambiato radicalmente la nostra situazione nel mondo. Questo è il cuore della fede cristiana, no? Cioè, non so che cosa sia il cristianesimo se non c'è questo al centro. La persuasione di fede che nel Cristo Gesù Dio ha fatto qualcosa per noi cambiando radicalmente la nostra condizione, trasformandola. Allora proviamo, cerchiamo un'immagine per dire questo. Bene, la prima immagine è di tipo giuridico, forense, viene dal tribunale. L'uomo è come uno che è colpevole marcio, è come Francesca Mambro. Come si chiama? Mambro. Mi hanno concesso la libertà di girare stasera, c'erano grandi scandali, sentivo la radio mentre venivo qua. E è un colpevole che ha, insomma, non c'è scampo, è proprio così, ma in tribunale il giudice lo, non solo, non è una questione di cancellare, capite? Lo rifà nuovo. Lo rende giusto. È un po' diverso da dargli un indulto, eh? Qui si tratta proprio di una trasformazione. Altra immagine. L'immagine che Paolo ama molto, che c'è un po' anche nella lettera ai Romani, la prende dai rapporti tra le persone o tra i popoli. Abbiamo litigato. Siamo nemici. Anche questa immagine va bene. Qual è la condizione dell'uomo davanti a Dio? L'umanità davanti a Dio è in una condizione di inimicizia. L'uomo ha fatto guerra a Dio, ha voluto installare se stesso al posto di Dio. Questa è la situazione. E che cosa dovrebbe fare Dio? Beh, se io fossi Dio, lo spazzerei via questo tale, perché quello è una formichina. E invece Dio l'Altissimo ha molte legioni di angeli. E invece è accaduto l'inaudito, che Dio, che è la parte offesa in questo conflitto, è colui che viene a supplicarmi di accettare la riconciliazione con Lui. Vedete che è di nuovo un'altra immagine? Allora, la prima dal tribunale, la seconda dalle relazioni interpersonali, per tentare di descrivere che cosa è accaduto all'umanità in Cristo Gesù, Paolo prende l'immagine di due che sono in conflitto e dice: sai che cosa è accaduto? Che la parte lesa, la parte offesa, che però è anche la più forte, la più potente, anziché spazzare via l'avversario, il nemico, è venuto a supplicare che accetti la riconciliazione. È così, eh? Questo è il cuore della fede cristiana. Terza immagine. L'umanità è in una condizione di schiavitù. Questa è la condizione dell'umanità. L'umanità ha creduto di affermare se stessa contro Dio, ma in realtà ha finito soltanto per cacciarsi in una situazione di schiavitù. È oppressa. Che cosa è avvenuto per questa umanità in Cristo Gesù? Dio l'ha riscattata, l'ha liberata, ha fatto per l'umanità quello che un giorno fece per Israele in Egitto. Qual è la parola che Paolo usa in questo caso, per questa terza immagine? Redenzione. Perché redimere vuol dire ricomprare la libertà ad uno schiavo, no? C'è uno che è prigioniero, che è ridotto in schiavitù, e io lo riscatto, lo conduco libero. Ecco, questa terza immagine viene di nuovo dall'ambito sociale, potremmo dire così, no? È di nuovo un tentativo per dire: ma cosa è accaduto all'umanità in Cristo Gesù? Che cosa ha fatto Dio per questa umanità? Dio l'ha redenta, cioè immaginiamo l'umanità come prigioniera, schiava, e Dio è sceso a liberarla come un giorno fece in Egitto, o se volete come fece a Babilonia quando ricondusse il popolo dall'esilio. Se ne potrebbero aggiungere altre, ma non è il caso di esagerare. Allora, nella prima parte Paolo descrive come avviene questa trasformazione, come avviene che l'uomo, che è colpevole, schiavo, nemico di Dio, ad un certo punto, ma in un modo imprevedibile, che nessuno poteva immaginare, si è ritrovato in forza del dono di Dio, si è ritrovato riconciliato, giustificato, redento, cioè liberato dalla schiavitù. Quindi nei primi quattro capitoli c'è una riflessione di questo tipo, no? Paolo deve innanzitutto convincere i suoi interlocutori che la situazione dell'uomo è una situazione disperata, che l'uomo lontano da Dio si costruisce soltanto delle illusioni di giustizia. Quindi ci sono alcuni capitoli in cui Paolo argomenta per convincere, per persuadere con degli argomenti il suo uditorio che la condizione dell'uomo davanti a Dio è una condizione nella quale nessuno può pretendere di essere giusto. Ci mette due capitoli per dimostrare questo. E poi, davanti a questa dimostrazione, dice: allora che cosa ha fatto Dio per questa umanità che non poteva campare in nessun modo di essere a posto davanti a Lui? L'ha spazzata via? Ha fatto una cosa inaudita. Ha mandato il suo figlio supplicando questa umanità di accettare la riconciliazione. Va bene? Si potrebbero dire un sacco di altre cose, ma in un'ora posso. Seconda parte, capitoli 5-8. Allora che cosa fa l'uomo giustificato? C'è un'accusa che è stata sempre mossa a Paolo, fin dall'inizio. E ancora oggi Paolo è accusato per questo. Ma è un'accusa che parte da una fondamentale non comprensione del suo pensiero. L'accusa è questa, o il fraintendimento è questo. Vabbè, tu ragazzo, con tutta questa insistenza sulla fede, sul fatto di affidarsi a Dio che ti dona la salvezza in Gesù Cristo, tu alla fine non dai nessuna importanza all'agire dell'uomo. Dove vanno a finire le opere? Le opere, le nostre opere. Perché in tutta la prima parte Paolo batte su questo chiodo. Allora, bisogna che lo spieghi un attimo meglio, poi torno alla seconda e chiudo. Paolo ha questa idea, che nella lettera ai Romani lui ribadisce continuamente. Che l'uomo, percorre due vie, nella sua empietà. L'uomo si mette al posto di Dio in due modi apparentemente opposti, ma in realtà sono le due facce della stessa medaglia. In che modo l'uomo si installa al posto di Dio? Primo modo, infrangendo i comandamenti. Infrangendo la legge di Dio. Cos'è in fondo disobbedire al comandamento? È un atto con cui l'uomo dice a Dio: io decido della mia vita, non tu. Io decido cosa è bene per me, non tu. L'infrazione del comandamento è un atto di idolatria, lo posso dire? Certo. Perché è un atto con cui l'uomo pone se stesso al centro, sostituendo se stesso a Dio. È l'idolo. Non accetto più che sia Dio a dirmi cosa fare o cosa non fare, io ho la pretesa di affermarlo da me stesso, dunque io spingo Dio alla periferia del mondo e al centro del mio mondo metto me stesso. Io ho deciso che faccio così. Infrangere il comandamento. È chiaro che chi infrange il comandamento non può pretendere nessuna giustizia davanti a Dio, è chiaro, questo è un uomo ingiusto. Ma c'è un'altra forma, una forma più sottile, ma ancor più terribile di idolatria. Per Paolo è l'osservanza autosufficiente dei comandamenti. Eh sì. Paolo ha questa idea fortissima e lui lo sapeva bene, perché era stato fariseo fino a poco tempo prima. E quindi è chiaro che qui c'è la sua esperienza personale. Per Paolo c'è un secondo modo con cui l'uomo spinge Dio ai margini e mette se stesso al centro. Quando l'uomo ragiona così. Beh, vedi Dio, come sono stato bravo? Ho osservato tutta la tua legge, ho osservato tutti i tuoi comandamenti, quindi tu adesso mi versi l'importo corrispondente. Tu devi dichiarare che io sono giusto. Ma che cosa serve Dio in questo sistema? A nulla. Faccio tutto io. Dio serve solo a ratificare quello che io ho fatto. Ma sono io che mi giustifico. Io mi rendo giusto. Dio non fa nulla. Sotto un'apparenza di religiosità, questo modo di vivere e di ragionare è profondamente empio, perché è un modo più sottile del precedente con il quale l'uomo mette se stesso al centro. Sono io che faccio tutto. Dio deve solo riconoscere quello che io ho fatto. Dunque Dio mi deve versare come che fosse un salario, cioè un dovuto. Mi deve versare la giustizia, la deve solo riconoscere. L'ho realizzata io. Paolo pensa che questa sia empietà, non meno della prima. Le due facce dell'empietà sono la trasgressione del comandamento e l'illusione di una osservanza autosufficiente di esso, sulla base delle mie forze. Nell'una e nell'altra forma l'uomo non fa che mettere al centro se stesso e spingere Dio alla periferia del mondo. Nel primo modo perché gli dico: non tu sai quello che è bene per me, e nel secondo perché io lo riduco a uno che deve versarmi, deve, è un dovuto, è un salario. Per Paolo questa è follia. Tutte e due queste forme, che sono le due facce della stessa medaglia, sono espressione della follia dell'uomo, della sua ingiustizia. Per Paolo l'uomo è ingiusto non perché lui pensi che tutti gli uomini siano dei farabutti, immorali. Lui sa che ci sono degli uomini anche molto pii, ma sa bene che questa pietas nasconde una vena assolutamente autocentrata, incentrata sull'ego, sul mio io egoistico. Allora non c'è un'altra via, per Paolo non ce n'è un'altra, ma questo è il cristianesimo, se non quello di affidarsi a un altro, e qui torna la fede. No, non sono io in grado, non sono in grado io di fare alcunché di buono. Quello che faccio, lo faccio perché ho ricevuto il dono di poterlo fare. Ma allora, se l'hai ricevuto in dono, come fai a vantartene come che fosse tuo? Allora, qui spiego il senso della seconda parte, capitoli 5-8. L'accusa che a Paolo hanno sempre mosso è che lui minimizzerebbe, perché è una falsità, l'aspetto delle opere. Tu poni così tanto l'accento sul credere, sul fatto di affidarsi a Dio, e poi, allora dove vanno a finire le opere? Nei capitoli da 5 a 8 Paolo recupera il senso delle opere nella vita cristiana, e lo recupero anch'io in una sintesi un po' stringata. Per Paolo le opere sono il modo in cui si manifesta la giustificazione ricevuta in dono. Certo che sono necessarie le opere, Certo che è necessario un agire moralmente buono, perché se non c'è, vuol dire che tu hai ucciso il dono ricevuto. Se nella tua vita non c'è un agire moralmente buono, vuol dire che ciò che Dio ti ha donato, tu lo hai anestetizzato, lo hai reso inerte, gli hai impedito di fruttificare in te, e quindi è un bel dramma. Perché il dono di Dio porta in sé una forza trasformatrice. Il dono di Dio porta in sé una energia che plasma la vita e dunque la orienta su sentieri di pace, di dominio di sé, tanto per citare passi delle lettere di Paolo, no? Cioè un agire che sia moralmente riconoscibile come un agire buono. Allora, per Paolo le opere sono la manifestazione esterna riconoscibile di quella giustificazione ricevuta in dono. Lo dico con un'altra espressione: il nostro agire è il modo in cui noi diciamo a Dio grazie per quello che abbiamo gratuitamente ricevuto da Lui. È l'espressione della gratitudine. Una vita buona, una vita che sia vissuta secondo lo Spirito, è espressione di riconoscenza, è l'espressione della nostra gratitudine a Dio per i Suoi doni. È tutta un'altra cosa dall'immaginare che io mi pago la giustificazione. Sono due visioni completamente diverse, eh? Completamente diverse. Per Paolo le opere sono certamente importanti, ma non sono il fondamento, sono la conseguenza. È chiaro il punto? Mentre in una visione, diciamo, un po' forse semplicisticamente, di tipo farisaico, e comunque la visione che Paolo aveva prima di incontrare Gesù Cristo, nella sua visione precedente le opere erano il suo lavoro, il lavoro che meritava un salario, e Dio doveva versargli quel salario, porca miseria. Adesso ha cambiato visione, adesso ha capito che davanti a Dio non si può stare in questo atteggiamento, che questo atteggiamento è un'illusione con la quale tu ti metti di nuovo al centro, più sottile della trasgressione della legge, ma peggiore, più grave. Ha capito che il fondamento di tutto non sta in lui, ma sta nel dono che Dio gli ha fatto in Gesù Cristo. Sulla via di Damasco gli è crollato addosso il mondo. In quel momento la sua visione del mondo si è ribaltata, ha capito che il fondamento non poteva essere quello che lui faceva, ma quello che Dio aveva fatto gratuitamente in Gesù Cristo. E allora da quel momento il suo agire diventa non il lavoro con il quale lui guadagna il salario e dunque Dio glielo deve versare, ma il suo agire diventa l'opera della grazia di Dio in lui. È certo che quella grazia deve operare, perché se non c'è un'opera, se non c'è un operare, quella grazia è vana. Vuol dire che lui l'ha vanificata. E dunque il suo operare, come un operare moralmente virtuoso, diventa l'esternazione, la visibilizzazione della presenza del dono, della presenza della grazia nella sua vita. E allora nei capitoli da 5 a 8 Paolo descrive la vita cristiana nelle sue implicazioni di camminare in una vita nuova. Bisogna camminare, cioè agire in una novità di vita, perché questo è contenuto nel dono di Dio. Il dono di Dio implica un rinnovamento, una trasformazione dell'agire in questa ottica. E
penso che possiamo farci qui.
Abbiamo alcuni minuti, naturalmente, per chiedere qualche spiegazione migliore a Don Maurizio. Ecco, io apro così, ghiaccio, rompo ghiaccio, dicendo un pensiero che mi è venuto ascoltando la tua spiegazione. Mi sono messo un po' nei panni di quei romani che per la prima volta hanno letto questa lettera di San Paolo. E in genere tutta la Sacra Scrittura, comunque in modo particolare con questa lettera, se non c'è qualcuno che te la spiega, penso che sia estremamente difficile riuscire a capire il significato, almeno così per me. Poi tra l'altro, non so se la comunità cristiana di Roma, se la maggioranza erano provenienti dal paganesimo o dal giudaismo, perché effettivamente tu hai spiegato stasera che se uno non proviene dal giudaismo certi termini non riesce a comprendere bene. Perché ti ringrazio perché veramente ho capito qualche cosa di più di questa lettera.
La difficoltà delle lettere di Paolo è un problema molto antico. Nel Nuovo Testamento c'è un passaggio nella seconda lettera di Pietro, no? Probabilmente qualcuno lo conosce. Questa lettera si dice: come anche il nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, così egli fa in tutte le lettere in cui tratta di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, e gli ignoranti e gli instabili le travisano, al pari delle altre scritture, per loro propria rovina. È la testimonianza più antica che le lettere di Paolo erano difficili e che quindi da molto presto erano esposte al travisamento, no? Poi è chiaro che qui si dice con una certa forza, però attento, cioè si possono, ma non è detto che le travisi per forza, cioè se ti impegni, no? se ti doti di qualche strumento puoi evitare questo travisamento, no? Però certamente è chiaro che le lettere di Paolo hanno posto difficoltà di comprensione. È anche vero che lui dice al pari delle altre scritture, e quindi anche noi possiamo dire per le lettere di Paolo, poi si pone il problema che si pone per tutti i testi antichi, cioè tra noi e lui c'è una distanza di anni che chiede di essere colmata in qualche modo, perché le categorie di pensiero non sono esattamente le stesse. Se noi non colmiamo il gap, no? Allora non ci siamo, no? Quindi questo vale per tutte le scritture. Ma per la lettera ai Romani si potrebbe aggiungere questa considerazione. Paolo sarà difficile, sì certo, e lo è, e a Roma c'è già qualcuno che lo ha travisato. Quindi ho cominciato dicendo Paolo non conosce questa comunità e la comunità non conosce lui direttamente, però in un punto della lettera si capisce bene che a Roma circola su di lui una cattiva fama. E dunque è chiaro che Paolo è ormai un personaggio molto noto, è il missionario per eccellenza della Chiesa primitiva, quindi certamente Paolo era noto. Altrettanto certamente era noto il suo Vangelo, ma forse a volte una caricatura del suo Vangelo era nota. Allora Paolo scrive questa lettera così difficile, ma la scrive in questo contesto, cioè sa di dover intervenire rispetto a una cattiva fama che si è diffusa su di lui a Roma. Deve lavorare per correggere una voce malevola, un'interpretazione malevola del suo pensiero. Sapete qual è l'interpretazione? Si trova in Romani 3, al versetto 8, dove Paolo dice così: perché non dovremmo fare il male affinché venga il bene, come alcuni la cui condanna è ben giusta ci calunniano dicendo che noi lo affermiamo? Vedete qual è la situazione? A Roma c'è qualcuno che va in giro a dire che Paolo afferma questo, due punti: facciamo il male perché venga il bene. E Paolo secco dice: questa è una calunnia e la condanna di questi tali è giusta. È chiaro cosa stanno dicendo di lui? Stanno dicendo che lui va in giro a predicare: quanto più facciamo il male, tanto più viene del bene. Hanno frainteso completamente il suo pensiero. Paolo sta dicendo che l'umanità peccatrice, l'umanità che fa il male, anziché ricevere la giusta condanna, per un misterioso, imperscrutabile disegno di Dio, si è vista giustificata. Ma è tutta un'altra cosa dal dire come gli fanno dire questi calunniatori: facciamo il male perché venga il bene. Lui non sta dicendo così, sta dicendo che Dio, in un misterioso disegno della sua provvidenza, ha risposto al nostro peccato non spazzandoci via, ma donandoci il Figlio. Ma questo non vuol dire che Paolo sta incitando a fare il male. Lo capite benissimo. Però questo è significativo, no? Cioè qui il fraintendimento comincia prima che Paolo scriva le lettere, cioè è la sua predicazione che è stata fraintesa fin dall'inizio. Certo che questo è singolare, no? Perché comunque vuol dire che noi facciamo poi veramente una grande fatica a interiorizzare la novità del cristianesimo. E che benché il cristianesimo da 2000 anni sia predicato, beh, io non ci giurerei che sia proprio così chiaro qual è il cuore del cristianesimo. A Roma, allora, comunque diciamo così, gli studiosi discutono, però mi sembra che oggi la tendenza prevalente, e credo che sia giusta, cioè, oggi si pensa che questa comunità cristiana di Roma sia composta prevalentemente di provenienti dal giudaismo. E quindi Paolo parla soprattutto alla componente ebraica di questa comunità. A Roma probabilmente le cose sono andate così, che a Roma si sono trovati dei credenti in Gesù provenienti da diverse parti dell'impero, e una buona parte di loro erano ebrei. Quindi l'origine della comunità di Roma, prima che arrivi Pietro e Paolo, no, che sono un po' le figure a cui si fa poi riferimento, no? Sono i due, tra virgolette, fondatori, perché una fondazione in senso stretto forse non c'è stata. Pietro, quando arriva, trova già una comunità cristiana. Paolo, quando arriva, trova già una comunità cristiana. L'origine della comunità cristiana di Roma probabilmente è questa. Non c'è probabilmente stata una figura che all'inizio ha predicato il Vangelo, ma si è costituita perché gente che era divenuta credente in altre parti dell'impero e poi per ragioni di lavoro, per spostamenti vari, è finita a Roma, a un certo punto lì si è trovata con gli altri fratelli di fede e ha costituito la comunità, no? E si tende a dire appunto che questa comunità è composta in buona parte, in parte prevalente probabilmente, di provenienti dal giudaismo, e quindi con una, diciamo, conoscenza delle scritture, una conoscenza delle scritture alta, interiorizzata dall'infanzia, diciamo.
A parte Paolo, abbiamo notizie di altri evangelizzatori della prima ora? Oppure perdiamo solo le loro tracce quando Paolo si separa dai suoi compagni?
E
la
figura di Paolo in generale?
Sì, in generale, certo. Paolo è la figura che emerge, ma naturalmente non era l'unico.
Certo, non so quando nella lettera ai Colossesi si menziona Epafrodito, mi ricordo, cioè ci sono delle figure di evangelizzatori che sono fondatori di comunità e che non sono immediatamente, diciamo, del giro paolino. Perché, appunto, per esempio Colossi è una città dove la comunità cristiana non è fondata da Paolo e lì c'è una figura autonoma. E non solo non è Paolo, ma non è neanche direttamente un suo collaboratore inviato da lui. Quindi qualche nome si può raggranellare, sì, ma in là. Beh, lo stesso Apollo, diciamo, è una figura di evangelizzatore delle origini che non è immediatamente dell'ambito paolino. Avuto a che fare con Paolo, però non si può dire che sia, no, proprio della sua, chiamiamola, equipe missionaria o del suo. Sì, qualche nome c'è, ecco, non vengono in mente questi due.
Ecco, Giacomo ha capito il discorso di Paolo come un'unità.
Appunto. Non è facile da dire. Qualcuno pensa che la lettera di Giacomo sia una reazione, appunto, non tanto a Paolo, ma a una cattiva lettura di Paolo, sì. Questa ipotesi, può avere una sua plausibilità, perché appunto lo vediamo, cioè Paolo era frainteso anche a Roma, e quindi è anche possibile questo. E ripeto, non sarebbe tanto su Paolo, ma su quella vulgata caricaturale di Paolo, perché in verità la posizione di Giacomo e quella di Paolo non si oppongono affatto, perché le opere di cui parla Giacomo non sono le opere della legge con le quali l'uomo pretende di acquisire la giustizia da solo, no, sono le opere della fede, cioè sono quei comportamenti che scaturiscono dalla fede, è la visione paolina della grazia che opera nell'uomo giustificato. Quindi è chiaro che la terminologia della lettera di Giacomo e quella di Paolo non è esattamente la stessa come terminologia, però la teologia, la visione delle cose non è incompatibile.
Quindi quando tu parli di giustificazione, Paolo, giustificazione, giustizia, parla di salvezza?
Sì, nella quasi totalità dei casi sì, ci sono a volte dei passaggi in cui compare una componente anche di tipo distributivo, perché questo aspetto non è completamente assente, non è dominante, ma una componente di tipo distributivo, quindi è una giustizia che dà a ciascuno il suo, tra virgolette. In alcuni passaggi questo aspetto emerge, però di norma l'elemento dominante è quello che abbiamo detto prima, cioè per Paolo la giustizia, quando è la giustizia di Dio, non tanto la giustizia dell'uomo, ma la giustizia di Dio per lui è la salvezza di Dio, è la potenza salvifica di Dio. Sì, questo sì, questo è di norma, è così per lui.
Qualche piccolo dubbio.
Sì, perché i grandi non c'è tempo di risolvere, i piccoli. Sì, una cosa che non abbiamo accennato, ma che poi per Paolo acquista una grande importanza quando descrive positivamente la vita cristiana, è il ruolo dello Spirito. C'è una forte riflessione pneumatologica sullo Spirito Santo, è abbastanza evidente, è una delle tante cose che non ho toccato, però nei capitoli 5 e 8, ecco, lì uno trova anche di fatto alcuni tra i testi più profondi e più articolati di Paolo sullo Spirito Santo, perché cioè che lo Spirito diventa componente fondamentale della vita cristiana. La vita cristiana poi è un essere condotti dallo Spirito, ed è chiaro che lo Spirito porta a manifestare i frutti che sono tipici dello Spirito, no? Dove c'è di nuovo questa idea, non sei tu che fai qualcosa, no? Ma è l'azione dello Spirito in te che, se non viene ostacolata, produce un frutto. Poi l'altro grande aspetto, che posso solo accennare così, cioè l'esistenza cristiana per Paolo è caratterizzata dalla tensione tra ciò che Dio ha già fatto e ciò che non è ancora realizzato. Allora, quando descrive la vita cristiana, nei capitoli da 5 a 8, uno degli elementi che ritorna continuamente è questa dialettica tra il già e il non ancora. Per cui l'esistenza cristiana è caratterizzata da qualche cosa che Dio ha compiuto per noi nel passato, noi ci siamo già dentro. Al tempo stesso la vita cristiana è attesa, c'è una componente di speranza, c'è una tensione verso un futuro che non è ancora compiuto, e la vita cristiana, per essere sana, ha bisogno proprio di tenere la tensione tra questi due poli, che se ne viene meno uno si cade in aberrazioni. Se viene meno il già e ci concentriamo soltanto sul non ancora, allora ditemi a che cosa è servita la venuta di Gesù Cristo. Se la vita cristiana è soltanto attesa di qualcosa, questo significa allora che la venuta del Messia non ha prodotto niente, noi semplicemente aspettiamo. Quindi il già è proprio la sottolineatura che in Cristo Gesù Dio il grosso lo ha fatto, ha proprio cambiato la nostra vita, l'ha cambiata già qui, già nel presente, già su questa terra. Ma se si cancella il non ancora, se si perde la tensione verso il futuro, verso l'escaton, verso il compimento, la vita cristiana può diventare due cose: o una sorta di riduzione secolarizzata del cristianesimo, no? Qualche cosa di tipo sociologico, oppure può diventare una visione di tipo trionfalistico. Si entra in una visione trionfalistica, e Paolo lo sa bene, perché questo rischio lo correvano non tanto i romani, che lui non conosceva direttamente, ma quelli di Corinto. a Corinto i cristiani erano entrati in una sorta di euforia collettiva per la quale in fondo dicevano: ma che resurrezione, siamo già tutti risorti, tutto è già dato, tutto è compiuto. Ma questo produce una visione della vita cristiana illusoria, una visione della Chiesa trionfalistica, no? Perché si finisce per confondere la Chiesa e il Regno, li si fa coincidere. Se si dimentica il non ancora, si finisce per fare dei cortocircuiti che sono terribili, perché poi si assolutizza ciò che è storico, si assolutizza ciò che invece è ancora solo temporale, perché siamo in tensione verso il compimento, no? Cioè, è proprio indispensabile tenere questa dialettica, questa polarità, no? Se scompare il già, il cristianesimo diventa solo una religione della consolazione ultraterrena. Questo non è il cristianesimo, ma se scompare il non ancora, cadiamo in questo tipo di esiti aberranti, fasulli.